Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Come avrete probabilmente letto, stiamo festeggiando i 20 anni di Torah.it e credo che sia una buona occasione per provare a rinnovarci e provare un nuovo esperimento. E un esperimento su quello che è stato per tanti anni il pilastro del nostro sito, che è la Derashah della settimana, e vorremmo provare con un nuovo format, un format audio, nella speranza che questo possa rivelarsi un format di successo. La parasha di questa settimana che approfondiamo, parasha di Noach, la seconda parasha del libro di Bereshit, dopo il ciclo delle feste, dopo Simchat Torah e Shabbat Bereshit, che quest'anno è stato immediatamente dopo Simchat Torah, riprendiamo lo studio settimanale della Torah. Io vorrei provare ad approfondire qualche concetto della parasha con l'ausilio del commento di Rav Yonatan Zaks. Rav Yonatan Zaks è uno dei più grandi pensatori contemporanei dell'ebraismo, stato già rabbino capo del Regno Unito e del Commonwealth, membro della Camera dei Lord, è un grandissimo pensatore. Il ragionamento che fa Rav Sacks sulla parasha della nostra settimana è un ragionamento che verte sulla differenza che c'è tra la creazione, così come espressa nella parasha di Bereshit, e la ricreazione, una seconda creazione che avviene nella parasha di Noach. Rav Sacks dice che la struttura di base della creazione è l'ordine. Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo riempendo l'ordine che c'era, strutturando, potremmo dire, il pianeta e tutto il creato. Quest'ordine arriva a compimento con la creazione dell'uomo e la creazione dell'uomo corrompe l'ordine che è stato creato da Kadosh Baruch Hu con Bereshit. Fino appunto che la terra si riempie di violenza, in Genesi 6:11, e quindi Kadosh Baruch Hu decide di distruggere l'umanità, di distruggere tutto ciò che è stato creato e di ricominciare. Così come all'inizio la terra era vuota e Choshech al Pene Theom, il buio era sulla faccia dell'abisso. E quindi Kadosh Baruch Hu ricomincia con Noach e con la sua famiglia. È una sorta di seconda creazione. Ci sono delle differenze, due differenze fondamentali, dice Rav Sacks, tra queste due creazioni. E la prima è legata alla parola chiave. La parola chiave che appare sette volte, quando una parola appare sette volte non è mai un caso. Nel primo capitolo della Genesi la parola che compare sette volte è la parola Tov, la parola buono. Kadosh Baruch Hu crea e vede che cosa è buona. La parola chiave nella seconda creazione che avviene con il mondo di Noach è la parola patto, la parola Brit. La seconda differenza è che nella prima creazione vi è detto che l'uomo viene creato a immagine di Kadosh Baruch Hu. Bezalmenu Kidmutenu, Bezelem Elohim Barautò, l'uomo viene creato a immagine di Kadosh Baruch Hu, mentre nella rigenerazione dell'umanità che avviene con Noach, il verso che fa riferimento all'immagine dell'uomo è il verso Shofech Dam Adam Vadam Damo Shafech Ki Bezelem Elohim Asaet Adam. Dopo il diluvio, quando Kadosh Baruch Hu stipula il patto con Noè e con la sua generazione, Kadosh Baruch Hu dice che colui che versa il sangue dell'uomo, il suo sangue a sua volta verrà versato, è il divieto assoluto dell'omicidio, che viene motivato Ki Bezelem Elohim Asaet Adam, poiché a immagine di Kadosh Baruch Hu, a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. La differenza in questo caso, dice Rav Sacks, è che la Genesi sta dicendo che io sono a immagine di Dio, che ognuno di noi è fatto a immagine di Dio, mentre con Noè quello che Kadosh Baruch Hu ci sta dicendo è che tu sei a immagine di Dio, ovvero l'altro è a immagine di Dio e quindi che la mia potenziale vittima, l'altro per eccellenza, è fatto a immagine di Dio. Se la prima Genesi mette l'accento sulla mia umanità come riflesso dell'immagine divina, il mondo ricreato dopo il disastro della generazione che precede Noè, della generazione di Noach, è che il mio prossimo è immagine divina e quindi io ho una responsabilità nei suoi confronti. A questa idea Rav Sacks la approfondisce per spiegare la differenza fondamentale che c'è tra il primo mondo, il mondo prima del diluvio, e il mondo dopo il diluvio. Il mondo prima del diluvio è un mondo di regole, potremmo dire naturali, biologiche, un mondo che viene distrutto dall'uomo che mette scompiglio nel creato, e l'uomo che ha messo questo scompiglio deve ricreare il mondo basato su una etica, basato sulla responsabilità, e responsabilità che va nel rapporto soprattutto che noi abbiamo con il prossimo. In questo senso Rav Sacks riflette su uno dei grandissimi temi filosofici, ovvero se l'uomo sia intrinsecamente buono o intrinsecamente malvagio. Ricorda che i maestri nei Midrash sostengono che entrambe le idee sono presenti nel consesso angelico al quale Kadosh Baruch Hu si rivolge. Notoriamente Chesed e Tzedek, quindi la misericordia e la giustizia, sono quelle schiere di angeli che sono per la creazione dell'uomo, mentre Shalom e Emet, gli angeli della pace, gli angeli della verità, sono contro la creazione dell'uomo, e Kadosh Baruch Hu, nonostante ciò, decide di creare l'uomo lo stesso. Kadosh Baruch Hu decide di riporre la sua fiducia nella nostra capacità di crescere, di cambiare e di diventare qualche cosa di meglio. Quindi, tornando a noi, potremmo dire che la prima creazione è una creazione di ordine, una creazione biologica, una creazione scientifica che viene corrotta dall'uomo, e l'uomo deve superarla portando la moralità che è intrinseca al patto che Noè stipula, Kadosh Baruch Hu stipula con Noè e la sua generazione. Nella realtà Rav Sacks qui sta parlando del mondo prima del diluvio e del mondo dopo del diluvio. C'è un'idea fondamentale nell'analisi dei nostri maestri del periodo di Noah, che dicono che in realtà Noah ha vissuto tre mondi e non due. C'è il mondo prima del diluvio, c'è il mondo dopo il diluvio, ma c'è anche il mondo durante il diluvio. E l'atteggiamento di Noah nel corso del diluvio è un atteggiamento estremamente interessante, del quale noi dobbiamo imparare. C'è una grossa discussione se Noah fosse un giusto in senso assoluto, se Noah fosse giusto soltanto in relazione alla sua generazione. È una riflessione che parte dal fatto che la Torah lo chiama Tamima Yabedorotav, che era integro nella sua generazione. I nostri maestri hanno capito che se si parla della sua generazione probabilmente significa che se fosse stato paragonato a un'altra generazione non sarebbe stato così giusto. Rav Sacks in un'altra sua opera, nel To Heal a Fractured World, potremmo tradurre nel guarire un mondo rotto, un mondo fratturato, una delle sue opere recenti estremamente, estremamente interessanti, Rav Sacks ricorda come tutta la valenza etica di Noach sia in qualche modo ambivalente. Noach porta presso questa ambivalenza già dalla nascita. Lemech, il papà di Noach, lo chiama Noach dicendo Zei enachamenu, questo ci consolerà. Però fa notare Rav Sacks che la radice Nachem, non Chet Mem, è la radice alla base del nome Menachem, non alla base del nome Noach. Dice il nome Noach significa riposare, fermarsi. Allora Lemech gli sta mettendo un nome e gli dà una spiegazione apparentemente contro o almeno non del tutto legata alla radice. L'altro aspetto lessicale interessante che dice Rav Sacks è che l'opposto di Noach non chet, chet non è chen, Noach mazzah chen, Noach trova grazia, trova grazia, quindi Noach e grazia sono speculari, Noach trova favore, il motivo per il quale Kadosh Baruch Hu lo salva, ma questa specularità per Rav Sacks implica anche una sorta di ambivalenza. Allora, mentre la radice Nachen che l'Emech utilizza per giustificare il nome Noach, che è la radice del consolarsi, consolare, ma significa anche in ebraico ripensare, è la radice che viene utilizzata per dire che quando Kadosh Baruch Hu si pente, si ripensa, Rav Sacks ricorda che in ebraico questa radice porta con sé una contraddizione: da una parte è una consolazione, ma dall'altra c'è il pentimento, quasi due realtà contrapposte che convivono in uno stesso sentimento. Allora, tutta questa ambivalenza è un po' quella che segna la vita di Noah, che è da una parte l'unico che merita di salvarsi in quella generazione, ma dall'altra, come abbiamo più volte detto, è un qualcuno che di fronte all'abisso di quanto sta avvenendo non è in grado, non è capace, non riesce a salvare con sé tutto il resto del mondo. La contrapposizione è ovviamente quella di Abraham, che nascerà alla fine della nostra parasha e che poi porterà avanti la storia del patto con il popolo ebraico, è la contrapposizione tra il tzaddik che salva se stesso, lo tzaddik che quello che nel mondo chassidico è chiamato lo tzaddik con la pelliccia, lo tzaddik che se fa freddo si copre, rispetto allo tzaddik che è capace di accendere il fuoco, rispetto allo tzaddik che è capace di salvare tutti gli altri. Poi vedremo come Abraham Avinu combatterà con Dio stesso per salvare Sodom, per salvare il mondo. Allora, il ruolo di Noah è un ruolo ambivalente, e proprio da questa ambivalenza parte la separazione, potremmo dire, totale, il cambiamento epocale che avviene con il diluvio. Dopo il diluvio, Kadosh Baruch Hu cambia le regole dell'universo, cambia le regole dell'umanità, assegna all'umanità intera un nuovo standard nel rapporto con il divino, ma con un rapporto anche umano, che è uno standard che viene, potremmo dire, fotografato nelle leggi noachidi, alla base delle quali c'è comunque questo concetto del non omicidio, del rispetto per la vita umana in quanto l'uomo, in quanto il mio prossimo è fatto a immagine divina. E al contempo una richiesta per un gruppo più piccolo, più specifico, che è la famiglia di Abraham, che poi si evolve nel popolo ebraico, una richiesta di un livello superiore di attaccamento, di una maggiore attenzione e di un patto più specifico e più preciso. È un momento in cui cambia tutto, il momento del diluvio, un momento, come detto, è fatto da un periodo prima, da un periodo durante e da un periodo dopo, ma usciti da questo periodo il mondo è cambiato. Ed ecco che quel Noach che era stato la speranza dell'umanità si ubriaca. Noach, l'eroe dell'umanità, diventa Noach che porta imbarazzo ai suoi figli. Rav Sacks ragiona sul fatto che Adamo ed Eva avevano mangiato dell'albero della conoscenza, mentre Noach beve del frutto della vite che provoca l'assenza della conoscenza, il non sapere e l'ubriacarsi. Adamo ed Eva erano nudi e si vergognarono. Noach diventa nudo e non prova vergogna, tant'è che i figli devono intervenire loro, sì, provando vergogna. È un momento in cui cambia completamente il paradigma di quanto è avvenuto. Per questo Rav Sacks parla di due creazioni e di due mondi. Allora, il mondo iniziale, il mondo della Genesi, genera dei tzaddikim come Noach, nella migliore delle ipotesi. Il mondo che viene creato, ricreato con il diluvio, crea degli tzaddikim come Avraham Avinu. Il primo mondo porta con sé il patto per l'umanità. Da questo momento in poi parte il patto specifico della casa di Abraham, che è il patto che ci accompagna fino ad oggi.